capitolo 16 di Matteo, dal versetto 13 in poi. Leggiamo così. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù, il Cristo. E da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese di sparte e cominciò a riprenderlo, dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli, voltato, si disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno di voi vuole seguirmi, vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore di Dio la ritroverà. Per favore, dì alla persona accanto a te: il Signore ti parlerà stasera. Quindi per favore fai attenzione. Avrete il vostro tempo libero quando volete, però quello che vi chiediamo è che durante la parola, durante la predicazione, ci sia attenzione. Questo lo chiediamo con tutto il cuore, non per rispetto della parola e non per il rispetto del Signore, perché noi non diamo rispetto alla parola del Signore durante il culto. Voi dovete rispettare voi stessi e rispettare la persona che avete accanto, perché se noi riusciamo ad ascoltare, riusciamo a ricevere bene qualcosa da parte di Dio, questo può cambiare la nostra vita per sempre. Ascolterete fiumi di parole. Avremo 3 predicazioni al giorno, quindi pensate che quantità di materiale. E vi garantisco, la vostra vita non sarà cambiata, la nostra vita non sarà cambiata per la quantità di prediche e di insegnamenti che ascolteremo, ma semplicemente perché durante quelle prediche, durante quegli insegnamenti, una parola, due parole da parte di Dio potranno cambiare la vostra vita per sempre. In questo fiume troverete ad un certo punto una parola, un rema specifico da parte dello Spirito Santo per voi, per la vostra vita, per la vostra situazione, per quello che state passando, per quello che state vivendo, per i vostri problemi, le malattie, i legami, situazioni che devono essere cambiate nel nome di Gesù. Non fate affidamento semplicemente sulla preghiera di qualcuno che vi imporrà le mani. Fate affidamento sullo Spirito Santo. Impariamo a dipendere da Lui, a lasciare che Lui ci parli, che Lui ci guidi, che Lui ci conduca, che Lui ci ammestri, perché del resto siamo stati creati con questo scopo. Noi non siamo stati creati con lo scopo che una persona doveva insegnare un altro. Noi siamo stati creati da Dio con lo scopo che ognuno potesse dipendere, poteva dipendere direttamente da Dio. Il peccato distrutto la nostra relazione con Dio e ha distrutto la nostra capacità di ascoltare la sua voce, ma Gesù è venuto a restaurare questo e quindi noi abbiamo potenzialmente ogni possibilità per riprenderci la nostra posizione in Cristo, riprendere la nostra sensibilità ad ascoltare la voce dello Spirito Santo, ricevere rivelazione per la nostra vita e a pretendere nel nome di Gesù che la nostra vita cambi e possa andare nella direzione che Dio ha stabilito per noi, perché sennò che ci capiamo a fare? Il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma Gesù è venuto per darci vita e vita abbondante, okay? Ed è per questo motivo che noi siamo qua, per capire qual è il nostro destino, qual è la nostra posizione, cosa lui ci chiama a fare. E io voglio con tutto il mio cuore, prego a Dio con tutto il mio cuore, che da questo campo escano nuovi ministri, uomini e donne, unte dallo Spirito Santo, che entreranno nel destino di Dio per la loro vita, persone che decideranno di iniziare nuove riunioni in casa, nuove comunità, di andare magari a ritornare in una comunità che non sono uscite, non ha importanza, ma a fare quello che lo Spirito Santo ti dice di fare. A creare nuove relazioni, nuove connessioni. Probabilmente incontrerai l'uomo della tua vita, la donna della tua vita. Sei entusiasmo. Dai, i campeggi sono fatti anche per questo, gloria a Dio, scambiate il numero di telefono. Alleluia. Tu rocca già sei zitto. Gesù fa una domanda stranissima ai suoi discepoli mentre erano a Cesarea. Cesarea di Filippo era una roccaforte dell'impero romano ed è proprio lì, in uno dei posti più strategici dell'impero romano, lì dove c'era la, dove inizia in realtà, qualcuno pensa, proprio lo scorrere del fiume Giordano. C'è la foce del Giordano a Cesarea di Filippo. Ed è proprio là, in un posto specifico, scelto da Gesù apposta, lui fa questa domanda ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io sia? E dà una risposta a alcuni Giovanni Battista, altri Geremia, altri Elia, eccetera, eccetera, o uno dei profeti. E poi Gesù guarda in faccia ai suoi discepoli e dice loro: e voi chi dite che io sia? È una domanda stranissima ed è una domanda che credo sia importante, che alla quale noi rispondiamo in questi giorni. Se noi siamo qua in un modo o in un altro, crediamo che noi siamo cristiani, che abbiamo creduto in Gesù, su questo non c'è dubbio, ma è strano vedere Gesù chiedere ai suoi discepoli: secondo voi io chi sono? Dopo che è stato con loro diversi anni, Gesù fa questa domanda: voi chi dite che io sia? Questo campeggio vuole in un modo o in un altro essere una domanda del genere per ognuno di noi, nessuno escluso. Perché è importante che noi ritorniamo alla fonte. È importante che noi ritorniamo lì e ci facciamo questa domanda. Chi è Gesù per te? Cosa è diventato in tutti questi anni di fede? Forse è importante che noi ritorniamo un po' alla base, ritorniamo ai sentieri antichi, ritorniamo al primo amore, ritorniamo a lasciarci ministrare di nuovo direttamente da Lui. Vi ricordate, c'è quell'episodio in Marco al capitolo 8 dove Gesù prega per un cieco ed è la prima volta che Gesù prega per qualcuno e non viene guarito all'istante. Lo ricordate? E quell'uomo dice: vedo degli uomini come degli alberi. La Bibbia dice che Gesù mise di nuovo la sua mano su di lui. Noi siamo qua in questo campo per permettere al Signore di mettere di nuovo la sua mano su di lui. Perché nel cammino, nella nostra vita, nella nostra vita cristiana, nel nostro vagare con il Signore, camminare con il Signore per alcuni, la nostra vista si è offuscata un pochettino. Non riusciamo più a vedere le cose come un tempo. Non riusciamo a vedere più le cose chiare. Vi è capitato di pensare che com'è possibile che dopo anni di fede mi sento un pochettino più sviato invece di essere più vicino? A quanti è capitato? Alzate ste mani tutti quanti. Capita. Capita. Non è assurdo che capiti, ma è assurdo che continui. Non è assurdo che capiti, ma è importante, arrivato a un certo punto, ritornare di nuovo a Gesù, ritornare alla fonte del Giordano e dire di nuovo a Gesù: per favore, rimetti di nuovo la tua mano su questa, perché non vedo tanto bene. In Ebrei al capitolo 12 c'è una frase che a me tocca tantissimo, dove dice: ancora una volta io vorrei che ognuno di voi questa sera potesse dire al Signore: fallo ancora una volta. Amen. Fallo ancora una volta nella mia vita. Quanti si ricordano quel tocco meraviglioso? Quanti si ricordano quella presenza, quell'unzione, quella elettricità nell'aria, quel credere con una tale semplicità da fanciullo, dove le cose cadevano in maniera istantanea? Passano gli anni e le cose si fanno più difficili, non siete d'accordo? Ci sono dei motivi, non è il diavolo, è Dio che permette certe cose affinché ritorniamo di nuovo alla fonte. Bellissimo quello che ha detto Ferruccio, è un po' quello che abbiamo detto proprio all'inizio, che ognuno di noi ritorni alla fonte e diventi fonte. Amen. L'acqua che io gli darò, dice Gesù, diventerà in lui una fonte di acqua viva che zampilla in vita eterna. Gesù addirittura è andato oltre su certe cose dicendo: chi crede in me, come dice la scrittura, da dentro di lui sgorgeranno cosa? Fiumi, fiumi, fiumi di acqua viva. La fonte che zampilla in vita eterna, quella serve per te, per il tuo rapporto personale con lui. I fiumi d'acqua viva servono per dare da bere ad altri. Ci sono fiumi dentro di te per dare da bere a città intere. Forse questa è una parola profetica per qualcuno. Ci sono fiumi dentro di te che Dio vuole fare scaturire per abbeverare, per dare da bere a città e a nazioni intere. Tu non hai idea del potenziale che lo Spirito Santo ha messo dentro di te. Però per favore non tenere le acque chiuse dentro di te, perché i cristiani si sviano per questo, perché non danno acqua ad altri. E c'è un'implosione interiore. Le persone non riescono più a vedere la visione di Dio per la loro vita, perché non sono più abituati a dare e a benedire gli altri. Gesù fa una domanda specifica e dice: voi chi dite che io sia? Ma è una domanda semplice, forse banale, ma arrivato a un certo punto Pietro si fa largo tra la folla, largo tra gli undici, e dichiara: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù comincia a lodarlo per questo, gli dice un'espressione molto particolare, gli dice: beato sei tu Simone, perché né carne e né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Beato sei tu Simone, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo. Noi dobbiamo ritornare ad avere una vita con lo Spirito Santo, dove viviamo di rivelazione continua. Abbiamo dato più spazio alla conoscenza che non alla rivelazione. Abbiamo dato più spazio alla conoscenza che non alla saggezza che viene direttamente dall'alto, e abbiamo imparato a gestire le cose della nostra vita con le nostre forze, con le nostre capacità, con la nostra umana conoscenza. Ma Dio vuole che noi andiamo avanti per rivelazione, perché quando non c'è rivelazione il popolo muore. Se non c'è rivelazione profetica il popolo muore. E la Chiesa si assopisce, la Chiesa comincia a dormire perché non vive. vive più di rivelazione, ma vive soltanto di conoscenza di versetti. Sappiamo tutti quanti le guerre che si fanno su Facebook, dove ognuno sfogge il versetto più straordinario. Poi possiamo conoscere tutta la Bibbia a memoria e non conoscere colui che sta dietro. Possiamo conoscere tutti i versetti a memoria e non conoscere colui che li ha ispirati. Puoi conoscere tutte le canzoni a memoria di un cantante, ma non significa che conosci il cantante. Le puoi cantare tutte, puoi sapere tutti i testi a memoria di questo cantante meraviglioso che è il tuo idolo, ma questo non significa che ci mangi insieme o ci esci il sabato sera. E molti trattano la Bibbia in questo modo, la conoscono a memoria, ma non conoscono quello che l'ha ispirata. Conoscono il versetto, ma sconoscono il messaggio. Che domanda semplice quella che Gesù ha fatto. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché nel carne e nel sangue ti hanno rivelato questo, ma è il Padre mio che è nel cielo. E ora ti dico una cosa. Tu hai detto a me chi sono io, ora ti dico a te chi sei. Tu hai detto a me chi sono io, ora permetti a me di dire a te chi sei tu. Tu sei Pietro. Tu non sei Simone, tu sei Pietro. E sulla rivelazione che tu hai avuto, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno resistere. La rivelazione che hai avuto è talmente importante, talmente straordinaria, che ti dico una cosa. Sulla rivelazione che tu hai avuto sorgerà il popolo più straordinario che esista sulla faccia della terra. Sulla rivelazione che tu hai avuto sorgerà la nazione più forte che sia mai esistita sulla terra e si chiamerà Chiesa. Io non so che concetto tu abbia della Chiesa, però noi siamo qua per sconvolgerlo. Non la Chiesa, il tuo concetto di Chiesa. Noi siamo qui con il preciso scopo di metterti in crisi. Soddisfatti e rimborsati, l'abbiamo già detto, ok? Ma questo campeggio, questi ritiri esistono con il preciso scopo di mettere in crisi. Tu andrai a casa totalmente sconvolto, pensando di conoscere qualcosa della Bibbia o della Chiesa o del Vangelo, e te ne andrai a casa dicendo: ma dove sono stato? La Chiesa non è un'organizzazione. La Chiesa non è una religione. La Chiesa non è un locale. La Chiesa è una nazione. E tu sei un cittadino di questa nazione. Tu sei entrato a far parte di una nuova nazione. La Chiesa non è una comunità, la Chiesa è una nazione sparsa per il mondo, con la sua Costituzione. Su questa rivelazione che tu hai avuto, Pietro, io edificherò la più straordinaria nazione che sia mai esistita, il popolo più incredibile che possa vivere su questa terra, e si chiama Chiesa. Ora voglio che voi considerate il fatto che Gesù è la prima volta che usa questa parola, è la prima volta che lui usa questa parola. La parola Chiesa, che per noi è una parola ormai usata e abusata nell'arco dei secoli e dei millenni. Ma quando Gesù parlò della Chiesa era la prima volta che i discepoli sentivano questa parola. Io edificherò la mia Chiesa. Immagina Pietro e Giovanni che si guardavano: ma chi riusciamo ad apprezzare molto quello che leggiamo perché non veniamo da quella cultura. Gesù dice: io edificherò la mia ecclesia. In realtà non era ecclesia perché Gesù parlava in ebraico. Ma quella parola che Gesù ha usato è una parola straordinaria, ne parleremo in questi giorni. E Gesù dice: tu hai detto a me chi sono io per mezzo della rivelazione dello Spirito Santo che il mio Padre ti ha dato, ora desidero io dare a te una rivelazione, voglio che tu sappia chi tu sei. Tu sei Pietro, tu non sei più Simone, tu per me, davanti ai miei occhi, tu sei Pietro. E una delle cose straordinarie che noi possiamo notare è proprio questa, che quando noi viviamo nella costante e continua rivelazione dello Spirito Santo, e capiremo subito dopo cosa significa questo, perché vuol dire anche camminare nello Spirito. Quando noi camminiamo nello Spirito e camminiamo nella rivelazione costante e continua dello Spirito Santo, noi non solo abbiamo la rivelazione di chi Lui è davanti a noi, ma noi abbiamo anche la rivelazione di chi noi siamo davanti a Lui. Non ti entusiasmate di troppo, per favore. Lo Spirito Santo ti rivela non solo chi è Gesù, la sua maestà, la sua grandezza, la sua bellezza, la sua potenza, la sua immensità, ma lo Spirito Santo nello stesso tempo ti rivela chi sei tu in Cristo. E rivela quello che Lui ti ha dato e quello che puoi fare. Queste sono le tre cose fondamentali di cui parleremo in questo campo. Ed è quello che Gesù dice a Pietro. Tu sei Pietro. La prima cosa che Gesù fa è stabilisce la sua identità. Tu davanti a me sei una roccia. Allora io mi chiedo, Pietro era una roccia? Ora due sono le cose, o Gesù lo sta prendendo in giro, oppure sta vedendo qualcosa che fino a quel momento ancora non si era manifestato. È lì, ma ancora non è venuto fuori. E Gesù sa vedere dove nessun uomo sa vedere. Alleluia. Amen. Gesù sa vedere in anticipo quello che tu diventerai e quello che tu farai. E quando lui arriva con le sue promesse, con le sue parole profetiche, ti sconvolge perché tu dici: non è possibile. Ma se tu hai il cuore a camminare nello Spirito, a camminare nelle cose del Signore, è Lui che ti rivela chi tu sei per Lui. Lui rivela e Lui stabilisce la tua identità nella sua presenza. Tu per me sei Pietro. E non cambierò idea, nonostante tu farai un sacco di stupidaggini. Lo capisci? E Gesù non si ferma alla sua identità. Gesù continua e dice: Pietro, voglio dirti un'altra cosa. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Non solo Gesù stabilisce la sua identità, Gesù stabilisce un'eredità straordinaria. Ed è questo quello che Gesù fa con noi. Lui non solo stabilisce la nostra identità, ma Lui stabilisce la nostra eredità. È Gesù che gliele dà. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Ora io ho sempre creduto, perché così mi è sempre stato insegnato, ed è giusto che si continui a fare così, ad andare cose pericolose ai bambini. Non dare mai un coltello tagliente ad un bambino di un anno, due anni, tre anni, perché potrebbe farsi del male. Come fai a mettere qualcosa di straordinariamente prezioso nelle mani di colui che tu sai che sta per tradirti? Io più leggo queste cose più impazzisco con la grazia di Dio, perché la grazia di Dio vede dove l'uomo non vedrà mai, perché la grazia di Dio mette a ridicolo l'orgoglio dell'uomo, perché la grazia di Dio mette in palese il cuore delle persone e palese il cuore di Dio. La grazia di Dio ti fa vedere così per come tu sei, senza maschera, senza voglia di apparire, senza niente, così nudo e crudo per come sei, e vedi la grazia e l'amore di Dio che ti riveste e fa di te una cosa nuova. Tu sei Pietro e io ti do le chiavi del regno dei cieli. A chi? A Pietro? Gesù? Ma di cosa? certe cose. E non si ferma lì. Gesù non dice: io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e ti dico un'altra cosa: da questo momento in poi il tuo sì sulla terra sarà un sì in cielo, e il tuo no sulla terra sarà un no in cielo. Gesù stabilisce la sua identità, gli stabilisce un'eredità straordinaria e gli stabilisce una autorità assoluta. Voglio farvi leggere un attimo questo passaggio in una versione meravigliosa, che è una versione parafrasata e nello stesso tempo è una versione con la possibilità di traduzione diversa dalle varie traduzioni che ci sono, che abbiamo disponibili, e andando a studiare un pochettino il testo greco. Ascoltate questa traduzione. Gesù chiese loro: e voi chi pensate che io sia? E rispose il Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Messia, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù gli disse: Dio ti ha benedetto, Simone, figlio di Giona, perché non hai scoperto questa verità con forze umane, studiando dai libri o imparando da altri insegnanti, ma è stato mio Padre che in cielo, Dio in persona, ha rivelatelo, ha lasciati entrare nel segreto di chi io sono veramente. Ed ora ti dirò chi sei tu veramente. Tu sei Pietro, una roccia, e ciò che ti è stato rivelato è la roccia sulla quale costruirò la mia chiesa, una chiesa così in espansione, piena di energia, che neanche tutte le potenze dell'Ades potranno mai resistere. E non è tutto. Tu avrai completo e libero accesso al regno dei cieli, e io ti darò le chiavi per aprire ogni porta e in ogni luogo. Non ci saranno più barriere tra il cielo e la terra, e tra la terra e il cielo. Le cose che tu le chiederai, che non permetterai, che dichiarerai improprie, illegali e vieterai sulla terra, saranno così per Dio. E le cose che romperai, dissolverai, distruggerai, scioglierai e permetterai e dichiarerai legali sulla terra saranno così per Dio. Un sì sulla terra è un sì in cielo, un no sulla terra sarà un no in cielo. No, non è amen, alleluia. Non è amen, alleluia. Perché se è amen, alleluia, così non chiudiamoci la parola. O farà un grande primo stare insieme.
Gloria a Dio, alleluia.
Ma non è amen, alleluia. Perché stiamo facendo gli evangelici, no? Amen, alleluia. Gesù sta parlando con Simone e gli sta dicendo: Dio ti ha rivelato qualcosa di grande, e ora voglio essere io a rivelare a te qualcosa di grande. Tu hai detto a me chi sono io, ora io dico a te chi sei tu. Io stabilisco la tua identità, io stabilisco la tua eredità, io stabilisco la tua autorità. E se non cambi, è un problema. E da quel momento, dice la Bibbia, che Gesù cominciò a parlare ai suoi discepoli liberamente, ordinò di non dire ad alcuno che lui fosse il Cristo, e disse a loro che era necessario per lui soffrire da parte dei sacerdoti, da parte dei farisei, che sarebbe stato ucciso e che sarebbe risolto il terzo giorno. Guardate cosa fa Pietro. Pietro prende Gesù. Oggi fa Gesù qua. Pietro prende Gesù, lo porta in disparte, dice la Bibbia, lo porta in disparte, e in disparte dice: Signore, hai digiunato, hai pregato bene, mi sa che non sei molto sintonizzato con il Padre oggi, perché sì, quello che tu hai detto a me è bene, voglio dire, però che tu debba morire. Pietro dice: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti accadrà mai. A che Gesù, dice la Bibbia, si gira verso Pietro in maniera molto aspra e molto netta, che è scritto in realtà nel testo greco, gli dice: così, vai via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma hai il senso delle cose degli uomini. Guardate, in 30 secondi Pietro ha cambiato 3 nomi. Beato sei tu, Simone. Tu sei Pietro, vai via da me, Satana. 3 nomi in 30 secondi. Straordinario. Tu devi decidere chi essere stasera. O Simone, o Pietro. L'ha detto tu. Gesù gli ha chiamato con 3 nomi diversi in 30 secondi. Vorrei un attimo soffermarmi su questa parte. Gesù usa un'espressione nel testo, in realtà lui lo parla in ebraico, ma l'evangelista Matteo qui usa l'espressione scandalon, che nel testo greco significa letteralmente: tu sei per me una trappola, tu sei per me una pietra d'inciampo, tu sei per me un impedimento. Non è tanto la parola scandalo che noi interpretiamo in maniera sbagliata. La parola scandalo significa letteralmente intoppo. Tu vuoi essere per me un impedimento. Tu non vuoi che io adempia la chiamata di Dio per la mia vita, lo scopo per il quale io sono nato. E io mi chiedo, e questo è quello su cui si centra il messaggio di stasera: come può un uomo essere usato in maniera straordinaria dallo Spirito Santo, ricevere la più grande rivelazione e avere la più grande conferma direttamente da Gesù nella sua identità, nella sua eredità, nella sua autorità, e dopo 20 secondi essere totalmente fuori dalla guida di Dio? Vi siete mai trovati in questa situazione personalmente? Io tante volte. Dove siete strumenti, e siamo strumenti meravigliosi nelle mani di Dio, e dopo 20 secondi facciamo le cose più. Incredibili. E la chiave sta nel fatto di quello che Gesù dice: tu non hai il senso delle cose di Dio, che nella nostra traduzione è una traduzione che non rende l'idea, ma nel testo originale, per favore, quelli che prendono appunti, scrivete questo: la parola avere, l'espressione avere il senso delle cose di Dio, significa letteralmente avere la mente esercitata. Noi viviamo di sprazzi, viviamo di momenti, viviamo di occasioni, non viviamo di esercizio. Tempi come questi, campeggi come questi, occasioni come queste non servono per vivere di culti o di riunioni, ma servono per esercitare la propria mente alle cose di Dio. E qua entro in un altro discorso. Troppo spesso abbiamo super spiritualizzato l'espressione camminare nello spirito e vivere nello spirito. Che significa letteralmente camminare nello spirito? Se chiedessi in questo momento ad ognuno di voi darebbe una propria definizione. Che significa camminare nello spirito e non adempiere i desideri della carne? Che significa vivere secondo lo spirito? Ditemi, significa non sbagliare più? Significa non peccare più?
No.
Chiaramente no. Ma allora che significa vivere nello spirito? Oh, ringraziato sia Dio, perché non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma camminano secondo lo spirito. Non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano più secondo la carne, ma camminano secondo lo Spirito. Significa che non peccano più? No. Significa che hanno la mente esercitata alle cose dello Spirito. E voglio farvi notare che uno dei versetti che noi maggiormente estrapoliamo dalla parola di Dio e lo usiamo in maniera isolata, in realtà non è altro che la continuazione del discorso di Gesù. Perché quando Gesù sta dicendo ai suoi discepoli, chiunque di voi mi vuole seguire, prende la sua croce e mi segue, rinneghi se stesso, lo sta dicendo esattamente dopo che ha parlato con Pietro. E voglio riassumervi qual è la situazione. Pietro prende di parte Gesù e dice, Signore, Dio te ne liberi, questo non ti accadrà mai. Gesù si gira verso Pietro e gli dice, vai da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Si gira verso i suoi discepoli e dice, voglio farvi comprendere una cosa, io sto andando a Gerusalemme, se qualcuno mi vuole seguire deve rinunciare a se stesso, prendere la sua croce e mi deve seguire, perché se ognuno di voi non prende la sua croce, voi impedirete a me di portare la mia. Il problema di Pietro era questo, non stava portando la sua croce e stava impedendo a Gesù di portare la sua. Tu non hai il senso delle cose degli uomini, delle cose di Dio, ma hai il senso delle cose degli uomini. Ragazzi, voglio dirvi che se volete venire dietro a me, dovete avere la mia stessa mentalità, dovete pensare come me, dovete vedere come me, dovete agire come me. Non significa che non sbaglierete più. Gesù sta dando le chiavi del regno dei cieli a qualcuno che sa che sta per tradirlo. Gesù sta dando le chiavi del regno dei cieli a qualcuno che portava la spada nel Getsemani e che avrebbe tentato l'omicidio del servo del sacerdote. Ora, o Gesù non aveva capito niente di Pietro, oppure riusciva a vedere qualcosa che nessuno riusciva a vedere. Amen. Tu sei Pietro, io mi fido di te, anche se so che farai tanti sbagli e tante stupidaggini, ma la mia chiamata, i miei doni sono senza pentimento per la tua vita, perché quando io decido di fare una cosa con qualcuno non torno indietro. Amen. Ma per favore Pietro, se vuoi venire dietro a me devi rinnegare te stesso. Che significa? Non faccio più quello, non faccio più quello, no, no, no. Significa letteralmente abbi la mente esercitata alle cose di Dio. Devi vivere così come hai ricevuto la rivelazione di chi io sono. Vivi lì, vivi su quello standard, vivi su quel livello. È là che tu sei straordinario, perché non appena tu scendi nelle cose degli uomini sei la persona peggiore che esiste. Ascoltatemi, fratelli, l'obiettivo finale di Satana non è farvi peccare. L'obiettivo finale di Satana non è farvi peccare. Perché lui sa che per il peccato c'è soluzione. Lo scopo principale di Satana è farci vivere nelle cose, nel senso delle cose degli uomini, essere dei buoni credenti ma che non vivono di rivelazione, che non vivono loro e non permettono ad altri di farlo. Ricordate Gesù come sgrida i farisei, ipocriti e falsi? Voi che avete chiuso il regno dei cieli davanti alle persone e non entrate voi e non fate entrare neanche quelli che vogliono entrare. Lo scopo del nemico non è portarci nel fango del peccato, non c'è qualcosa di più subdolo e di più sottile, è di quello di farci vivere in maniera religiosa. Se tu cadi, tu ti rialzerai. Se tu sbagli, il sangue di Gesù lava via ogni peccato e ti rialzerai più forte di prima. Ma se tu ti addormenti, cosa succederà? Siamo così impegnati nel fare miliardi di cose e non siamo efficaci. Viviamo di riunioni, viviamo di culti, viviamo di di cose da fare, di programmi, ma non riusciamo a cambiare neanche il nostro condominio. Avere il senso delle cose, degli uomini, è la cosa più pericolosa nella quale il diavolo vuole portarci. Ci fa accontentare di una posizione, ci fa accontentare di una situazione, tra virgolette, spirituale, e non procediamo in nessuna direzione. Abbiamo i nostri momenti di altezza spirituale, abbiamo i nostri momenti di bassezza spirituale, continuiamo in questo continue montagne russe dello spirito, dove siamo su e il giorno dopo siamo giù. Il giorno dopo siamo su, quando c'è una riunione, sentiamo la presenza di Dio, alleluia, gloria a Dio, parlata la mascianda, e poi ritorniamo a casa, quale scianda la nata? Lascia la banda. Lascia la banda. E chi ti chiama per farne la pelle? Il problema è lì, viviamo di occasioni. Siamo lì a pregare le persone magari si convertono, vengono benedette, vengono guarite, vengono liberate, battezzate nello Spirito Santo, e il giorno dopo abbiamo la nostra condemna, è attaccato qua, prega per me. E siamo là continuamente in questo sali e scende spirituale e non riusciamo a mantenerci perché non abbiamo la mente esercitata. Abbiamo il sedere esercitato ad ascoltare qualcuno stare seduti, assettati, ore e ore. Abbiamo il fondo schiena esercitato, ma non abbiamo la nostra mente e il nostro cuore esercitato a mantenerci in quella dimensione. Non significa, da oggi non mangio ma ti devo pregare. Non mi toccare perché sono più santo di te, io con te non mi posso sedere perché non so che cosa è. Non è questo, mi comprendete? Non è questo. Nel vivere nello Spirito è vivere nella rivelazione costante e continua. Non è non sbagliare, non è non peccare, non è cadere. Certo, dobbiamo cercare di non cadere, dobbiamo cercare di non peccare, è naturale questo, ma è questo quello che Dio vuole. Vivere una vita cercando di non fare determinate cose. E questo vivere nello Spirito, vivere una vita intera sforzandosi con tutto se stessi di non fare determinate cose. Che vita è? E questa è la vita con Cristo? No. Gesù guarda Pietro e dice, tu vorresti impedirmi in questo momento di fare la cosa più importante. E c'è un motivo per il quale tu non lo stai credendo, perché non hai la mente esercitata. Ora no, arriverà il momento in cui lo Spirito Santo ti insegnerà. In questo momento tu sei stato un grande incoraggiamento 30 secondi fa per i tuoi fratelli, e oggi vorresti essere, in questo istante vorresti essere un grande scoraggiamento, è un grande impedimento per me. E voglio dirti una cosa, c'è un modo per uscire fuori da tutto questo, rinnegare se stesso. Che significa rinnegare se stessi? Rinnegare al proprio modo di pensare, di gestire le cose con le proprie capacità e con le proprie forze. Avere il coraggio di andare di fronte alle cose che Dio, al destino che Dio ti sta dando, se è sofferenza, che sia anche la sofferenza, non ha importanza, ma che sia quello che Dio ha stabilito. Amen. Amen. Avere il senso delle cose di Dio aiuta il regno di Dio a espandersi, e noi molto spesso siamo diventati un impedimento, siamo stati un impedimento per il regno di Dio, e siamo stati un impedimento per altri. Noi non stavamo portando la nostra croce, non stavamo rinnegando noi stessi, e abbiamo impedito ad altri di farlo. Dì alla persona accanto a te per favore, io non ti permetterò di essere un impedimento. Ti amo, ma non ti permetterò di essere un impedimento. Ti amo con tutto il cuore, ma non ti permetterò di essere un impedimento. Io andrò avanti e vedrò la gloria di Dio. Io porterò la mia croce e vedrò la vita di risurrezione nella mia vita. Signore, io puoi sperimentare il soprannaturale nella tua vita. Ma Gesù sta parlando molto chiaramente ai suoi discepoli. Sta dicendo: ragazzi, io sto andando a Gerusalemme, chi mi vuole seguire deve fare una cosa, deve rinnegare se stesso e deve prendere la sua croce ogni giorno, perché chi avrà amato la sua vita la perderà, ma chi avrà perso la sua vita per amore mio la ritroverà. Non sta parlando della salvezza, non sta parlando che quando moriremo riavremo la nostra vita, no, sta parlando della nostra vita quotidiana. Quando tu rinunci a determinate cose, Dio ti dà altrettanto. Dio, quando tu dai la tua vita, Dio ti restituisce vita. Quando tu sei disposto a perdere qualcosa, Dio ti benedice con qualcos'altro. È sempre così. Salmo 23 dice: egli è colui che mi ristora l'anima. Ma nel testo ebraico significa letteralmente: egli è colui che mi restituisce la vita. Alleluia. È importante che tu cominci ad arrabbiarti con il diavolo. Smetti di arrabbiarti con le persone attorno a te. Smetti di arrabbiarti, di dare la colpa ad altri o di dare la colpa a te stesso. Smettila di incolpare altri di qualcosa di che di brutto sta succedendo nella tua vita. Arrabbiati con il diavolo nel nome di Gesù. Tu hai le chiavi del regno dei cieli nelle tue mani. E non ci rendiamo conto di chi siamo, di ciò che abbiamo e di quello che possiamo fare in Cristo. E questi giorni serviranno proprio per questo, per scoprire queste cose, per capire come farli mettere in funzione. Spiegheremo il concetto del regno di Dio, spiegheremo i principi del regno di Dio, spiegheremo come funzionano i principi, come mettere in pratica i principi del regno di Dio, come vivere ogni giorno con la cultura del regno di Dio. Noi viviamo con la cultura della comunità, noi viviamo con la cultura dei culti. Noi siamo delle cultiere che fanno cultifici continuamente. Dove andiamo? Andiamo nel cultificio. Noi siamo drogati di culti. Per noi servire Dio significa fare culti. Vedere Dio all'opera significa andiamo al culto. Se devi servire Dio, andiamo al culto. Quello che Dio fa, andiamo al culto. Quello che deve questo, andiamo al culto. Tutto il culto. Mamma mia, abbiamo fatto un culto del culto. Abbiamo idolatrato quelle due ore mentre stiamo insieme. Abbiamo tutto già preparato, tutto è stato fatto. Se non è nel culto. Se non è nel culto, forse non è da Dio. E non riusciamo a comprendere che ci stiamo perdendo una vita che è la vita del regno. Che il regno non ha niente a che fare con i culti, ha a che fare con la vita. Giornalmente, ovunque tu sei, qualunque cosa tu fai. Leggiamo l'ultimo verso, Romani capitolo 5. Romani capitolo 5. Assolutamente riprenderci la cultura del regno, dobbiamo studiare la cultura del regno, dobbiamo entrare in questa, nella cultura, in questo, dobbiamo esercitare la nostra mente in queste cose, in queste cose. Gesù ha detto: cercate prima il
regno.
Ok, tutto stiamo facendo tranne che cercare il regno. Tutto, di tutto parliamo tranne che del regno. Eppure è stato l'unico messaggio che Gesù ha insegnato e predicato in 3 anni di vita. Gesù non ha mai predicato sulla nuova nascita. Mai. Ne ha parlato soltanto una volta, alle 2 di notte, con un capo religioso. In privato. Pubblicamente. Gesù non ha mai insegnato pubblicamente sulla croce. ne ha parlato privatamente con i suoi discepoli. Per 3 anni lui ha predicato e insegnato su un argomento: il regno di Dio è simile, il regno di Dio è simile, il regno di Dio è simile, il regno di Dio è paragonabile a. Cercate prima il regno. E noi cosa stiamo cercando prima di tutto? La santificazione. Perché senza di quella nessuno vedrà il Signore. Noi siamo specializzati a fare con un versetto delle dottrine incredibili. Un giorno faremo proprio un culto su tutti i versetti unici usati dalla Chiesa evangelica sulla quale hanno fatto dottrine che hanno condizionato la Chiesa per secoli. Cercate prima il regno. Il regno di Dio era talmente al centro dei pensieri di Gesù che quando è risuscitato, è scritto in Atti al capitolo 1, versetto 2 e 3, che presentandosi con molte prove convincenti ai suoi discepoli, dice, rimase con loro per altri 40 giorni insegnando loro sulle cose riguardanti il regno. Immaginate Gesù che appare ai suoi discepoli, che appare Gesù, Gesù appare ai suoi discepoli a porte chiuse, dice, ragazzi, un'altra scuola biblica di 40 giorni. Ah, oh, su cosa ci insegnerai, Signore? Stesso argomento. Gesù ha insegnato su questo argomento perché sapeva che era l'argomento fondamentale da dare non ai discepoli, ma all'umanità intera. E dopo 40 giorni di insegnamento, i discepoli hanno capito quello che Gesù ha insegnato?
No.
Infatti alla fine Gesù i discepoli hanno detto, Signore, in questo tempo che questo non è il regno di Israele. E pensa a Gesù che per guardare. Anche da risolto sono riuscito a cambiare. Spirito Santo li ha cambiati da dentro. Amen. Alleluia. Noi viviamo ora nel rapporto con lo Spirito Santo e nella rivelazione dello Spirito Santo. Gesù ha detto, avrei molte cose da dirvi ora, ma non sono alla nostra portata, ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in ogni verità. Ma non era il tempo, non era la dispensazione, lo Spirito Santo doveva venire a dimorare e loro sarebbero diventati il tempio dello Spirito Santo. Alleluia. Lo Spirito Santo deve essere venuto a dimorare e a riempire ogni area della loro vita. Oggi noi abbiamo lo Spirito Santo e dobbiamo vivere questo regno. Romani 5,17, infatti se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, sta parlando del primo Adamo, a causa della trasgressione del primo Adamo la morte ha regnato, dimensione, la morte ha regnato a causa del peccato di Adamo, la morte ha regnato fino a quando non è arrivato l'ultimo Adamo. Dice, ma molto di più, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo.
Amen.
La morte regnava prima, ora regni tu. Qua arrivano i religiosi, no, regna Gesù. Non regna Gesù, regni tu. Sì, ma con Gesù. Noi odiamo prenderci le nostre responsabilità. Noi Gesù che regna, sì, è vero che regna in cielo, ma sulla terra sei tu che regna. Chi è che deve cacciare i demoni? È Gesù, non è Gesù. Sei tu. Chi è che impone le mani sull'inferno? Sei tu. ordina le cose sulla terra? E Gesù, no, sei tu. Tutto ciò che tu avrai legato sulla terra sarà legato nel cielo. Fattene una convinzione definitiva. Fattene una convinzione. Ci sono cose che cambiano la nostra vita che noi non potremo cambiare. Ci sono cose per le quali noi non avremo mai risposte. Non c'è dubbio su questo. Ma questa non è la regola. Questa è l'eccezione. Ci sono cose che sono successe nella mia vita che io non volevo che accadessero. Cose che non sono dipese dalla mia volontà. Cose che non sono dipese dalla mia fede. Non sono dipese dalla mia preghiera. Su certe cose io non so. Non avrò risposte. Un giorno. Ma per tutto quello che riguarda la nostra vita, Dio ci ha dato l'autorità di determinare le cose. Che ti piaccia o no, tu hai autorità sui demoni. Che tu lo voglia o no, Dio ha messo nella tua bocca una parola di autorità che può determinare vita o morte. Che ti piaccia o no, questa è la verità. Ed è una verità che faremo meglio ad abbracciare e a ricevere e a vivere e a farci esercitare la mente di sopra. Perché quando noi ci lasciamo guidare ed insegnare dagli eventi, noi saremo persone che cammineranno secondo il senso degli uomini. Fratelli, che lo vogliamo o no, i figli di Dio non camminano per visione, ma camminano per fede. E se la nostra fede è determinata dagli eventi, andiamo a cercare tutti così questa sera. Facciamo un bel favore e ci buttiamo tutti dentro. Perché la nostra vita non serve a niente. Ma se Cristo ha fatto qualcosa nella nostra vita, allora significa che Lui ci ha fatto diventare re e sacerdoti. Significa che noi possiamo regnare in questa vita per mezzo di Cristo. Significa che Lui ha messo una parola nella nostra bocca che può determinare gli eventi, può cambiare gli eventi. E se tutto quello che succede sulla terra è il risultato di quello che succede nel mondo spirituale, beh, allora voglio dirvi che noi abbiamo autorità nei luoghi celesti per fare qualunque cosa. Non significa che non soffriremo più. Non significa che non avremo problemi. Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazioni. Paolo ha detto attraverso molte sofferenze erediteremo il regno di Dio. Ma no, la nostra fede non è basata sugli eventi, la nostra fede è basata sulle promesse di Dio. La nostra fede è basata sull'opera eterna e definitiva che Cristo ha compiuto per noi una volta e per sempre. Lui è la nostra roccia. E Lui ha messo nelle nostre labbra una parola di autorità per determinare sulla terra qualcosa che se non lo facciamo subirà degli eventi disastrosi. Il problema nel mondo non è quello che il diavolo fa, il problema è quello che la Chiesa non fa. Correggetemi se sbaglio, parliamo molto più e riempiamo molto più la nostra bocca con parole di scoraggiamento, con parole di condanna, di critica, di qualunque cosa che non sono parole di fede. Arrivano le situazioni e la prima cosa che cerchiamo di fare qual è? La soluzione umana. Siamo onesti. Noi non abbiamo resistito ancora fino al sangue contro il peccato. Noi non abbiamo fatto tutto quello che è il nostro potere di fare per cambiare le circostanze. Non siamo stati una notte con la faccia in terra. Non abbiamo gridato fino a perdere la voce. Dice, ma è necessario fare questo? No, non è necessario fare questo. Ma questo dimostra se realmente ci stai credendo pure no. Quando sei di fronte ad una malattia, hai pregato un paio di volte e poi te ne sei andato e cominciato a lamentarti continua che le cose non funzionano, invece di continuare a credere. Forse può essere radicale questo discorso, ma vi garantisco che se noi siamo qua è perché qualcuno di radicale ha fatto un lavoro prima di noi. Noi non siamo qua perché qualcuno si è fatto trascinare nelle onde dello spirito e catapultare chissà dove. No, noi siamo qui perché persone prima di noi hanno dato la vita, hanno versato il loro sangue e hanno detto: qualunque cosa accada io non mi smuovo di qua, io so chi sono, io so quello che ho e io so quello che posso fare. E nel momento in cui io so queste cose, la mia vita non può più essere la stessa. Io voglio vedere le situazioni cambiare, io voglio vedere guarigioni miracolose ancora, voglio vedere malattie croniche scomparire nel nome di Gesù, io voglio vedere i morti risuscitare, io voglio vedere i demoni scapparsene via con la nostra ombra. Io voglio sentire che qualcuno dica: coloro che stanno mettendo sotto sopra il mondo sono arrivati fino a qui. Perché non, ancora non è stato detto, e c'è un motivo per farlo, per questo motivo. C'è un motivo per il quale siamo ancora non così efficaci, perché non siamo così determinati. Perché se credessimo veramente a quello che stiamo dicendo, a quello che stiamo leggendo, probabilmente parleremo di meno, pregheremo di più, leggeremo di più e criticheremo di meno. La nostra Bibbia sarebbe un po' più rovinata, le nostre ginocchia sarebbero un po' più sbucciate. Scusate questo momento da pentecostalese puro. Però sono persone di questo stampo che ci hanno permesso di arrivare fin qui. Amen. Persone che sapevano chi erano e che nel momento in cui hanno affrontato il diavolo hanno detto: lo ne venisti? Donna Tindi. Cioè, da dove sei venuto? Dalla stessa strada, da dove sei venuto? Te ne puoi andare. Io so chi sono e voglio vivere nello spirito. Alziamoci in piedi. Alleluia. Io so chi sono, so quello che ho e so quello che posso fare. Nel nome di Gesù. E da questa sera in poi, anche se non c'è bisogno di dire questo, ognuno di voi è autorizzato a pregare per gli altri, a profetizzare per gli altri, a ministrare per gli altri. Tu sei una benedizione per altri. Amen. Per favore, non avere bassa stima di te. Qualunque cosa sia successa nella tua vita, qualunque sbaglio tu abbia fatto, qualunque peccato, in qualunque fosso tu sia caduto, qualunque sia la situazione che stai vivendo, Dio ha un occhio per te e Dio ti dice: tu sei mio, tu appartieni a me e guai chi ti tocca. Alleluia. Alleluia. Possiamo pregare un altro? Possiamo pregare un altro? Alleluia. Lasciamo che lo Spirito Santo possa portarci in profondità questa sera. Lo Spirito Santo ti rivela chi è Gesù per la tua vita. Lo Spirito Santo ti rivela chi tu sei per Lui. Tu hai messo Lui al primo posto, Lui ha messo te al primo posto. Lui è per te la persona più importante della tua vita, tu sei per Lui la persona più importante della sua vita. Non è straordinario? Ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque. Gesù sta dicendo: proprio perché io ho autorità sulla terra, questo è il motivo per il quale voi potete andare e rappresentarmi. Voi siete re, siete sacerdoti, voi non siete più servi, voi siete figli, voi non siete più schiavi, voi siete re. Voi siete ambasciatori di Cristo, voi rappresentate il governo che vi ha mandato in una nazione diversa, voi rappresentate l'autorità dall'alto che vi ha delegato con il suo nome, con il suo marchio, con il suo stemma, voi rappresentate il regno dei cieli qui sulla terra, voi avete l'autorità nella vostra bocca, perché c'è autorità nel nostro cuore, perché la fede in Lui vi ha dato autorità per calpestare serpenti, scorpioni. Tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male, nulla, nulla, nulla potrà farvi del male. Il diavolo non ha autorità se non quella che tu gli dai, con la tua parola, con i tuoi pensieri, con la tua paura, con la tua ansia. Il diavolo non ha autorità sopra la tua vita. Come queste scene che hanno da fare, non sono grandi, sì. Per favore, alza le tue mani, chiedimi allo Spirito Santo di Dio. Rinnova la mia mente, Signore. Dammi il senso delle tue cose. Aiutami ad esercitare la mente nelle tue cose. Se noi rinnoviamo la nostra mente, noi saremo strumenti straordinari, ancora più efficaci nelle mani dello Spirito Santo, per fare la differenza in questo tempo, in questa terra, in questa vita. Molto di più, dice Paolo, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia, cioè coloro che hanno capito che non è né per forza né per potenza, è solo per grazia. Coloro che hanno ricevuto il dono della giustizia, cioè hanno capito qual è la loro posizione in Cristo, la loro posizione nei luoghi celesti, la loro posizione nelle cose dello Spirito. Tu non sei uno qualunque, tu sei un'autorità che regna su questa terra, che regna in questa vita. Fatene una ragione e ricevi una volta per sempre. Tu non sei uno qualunque, tu sei un'autorità delegata dal regno dei cieli per vivere su questa terra, manifestare il regno di Dio e la sua gloria. Non sei un credente, tu sei un re. Non sei un cristiano, tu sei un ambasciatore per Cristo. Non sei membro di una comunità, tu sei cittadino del regno. Alleluia. Lascia che lo Spirito Santo cambi i modi di pensare, i modi in cui pensi, i modi in cui formuli i pensieri. Non è solo un cambiamento di pensiero, di mentalità, un rinnovamento di mente, è un cambio di cultura. Un cambio di cultura. Non vive il cristianesimo per rispetto ad una comunità, vivi il regno. 24 ore su 24, quando sei a lavoro, quando sei a casa, quando sei al bar, quando sei al supermercato, quando sei alla posta, quando sei in comunità, quando sei ovunque tu sei, ovunque tu sei, tu sei.
Ricollego a quello che diceva Ferruccio poco fa. Noi molto spesso viviamo di quello che riceviamo, riempiamo il nostro secchio cercando di fare in modo che quell'acqua non si esaurisca mai, ma non è così, perché in realtà noi dobbiamo diventare quelle fonti. E io credo che una delle macchinazioni del diavolo sia proprio che noi in questo campeggio viviamo di quello che una persona ci possa dare. Io credo fermamente che noi da stasera dobbiamo cominciare personalmente a chiederci: Dio, chi sono io e chi sei tu per me? Perché se noi continueremo ad aspettare che qualcuno ci riveli o che ci dia qualcosa o che possiamo dipendere da qualche fonte che ci riveli qualcosa che ha ricevuto da parte di Dio, noi continueremo, come diceva Corrado, a scaldare le chiappe, scusate il termine, e continuare a esercitare questo e continuare a vivere di conoscenze, di versetti biblici su cui abbiamo costruito dottrine, mentre noi personalmente non dobbiamo ignorare le macchinazioni del diavolo per questo campeggio contro ciascuno di noi, che è quello di bloccarci. Io credo che il diavolo sia estremamente spaventato dai temi che si affronteranno, perché se noi capiamo chi siamo, noi capiamo la verità che abbiamo, e se noi realizziamo la verità che abbiamo, noi capiamo l'autorità che abbiamo. E il diavolo provare a fare tutti i modi per impedire questo. Quindi noi dobbiamo personalmente capire per prima cosa, prima di arrivare all'autorità, da stasera dobbiamo veramente metterci davanti a Dio e dire: Signore, io devo capire chi sono io, e io voglio dirti e chiederti chi tu sei per me. Ed è un periodo che io sto pensando tanto, sto riflettendo tanto, e sono venuto con grandi aspettative in questo campeggio, perché per me quest'ultimo anno è stato veramente devastante. Io sono arrivato questi giorni scegliendo di mollare tutto e venendo qua, perché ho detto: Dio, io ho grandi aspettative. E dal primo momento in cui ho messo piede qua, parlando con me, ero ascoltando tutto questo, lo Spirito Santo ha cominciato a parlare del cuore. E io credo che noi dobbiamo ritornare a vivere per rivelazione, perché questo è lo scopo della Chiesa. E se noi non capiamo veramente quello che lo Spirito Santo ci rivela, noi continueremo a farci la guerra di versetti biblici e non servirà a nulla. E noi non ignoreremo le macchinazioni del diavolo della nostra vita in questo campeggio, ma noi capiremo come prima cosa chi siamo noi in Cristo Gesù. E da lì in poi qual è la nostra eredità e qual è la nostra autorità. Amen. Volevo incoraggiarvi a condividere questo con voi, perché non veramente dobbiamo smetterla di dipendere da una persona che ci dia qualcosa, che ci predichi qualcosa. Io l'ho fatto per tanto tempo, ve lo dico sinceramente. Dobbiamo cominciare veramente a vederci noi stessi come fonti. Basta dire: non sono in grado, non sono capace, non riesco, perché non è così. Abbiamo la mente piena, la bocca piena di scoraggiamento e ragionamenti umani. E dobbiamo smettere, dobbiamo cominciare a veramente a capire chi noi siamo e a capire che noi siamo delle fonti, che lo Spirito Santo userà ciascuna delle nostre vite per la persona che ci sta accanto in questo campeggio. Io lo credo fermamente. Amen. Grazie Spirito Santo, grazie personalmente per quello che ho ricevuto questa sera. Grazie papà, perché io credo che veramente tu ci stai fermando in questo tempo e ci vuoi davvero rivelare chi tu sei per noi e chi siamo noi per te. Fermaci proprio, come dice la tua parola. Noi vogliamo fermarci e riconoscere che tu sei Dio, riconoscere davvero l'idea del giusto Dio, non l'idea che noi ci siamo fatti di Dio. Signore, rivelaci proprio l'idea del Dio che tu ci vuoi dare, non del Dio che noi ci siamo costruiti con la nostra mente, con le nostre abitudini. Da stasera parla al nostro cuore, Spirito Santo, e che domani mattina noi possiamo arrivare e ciascuno di noi possa essersi almeno chiesto una volta: chi sono io per te e chi tu sei per me, Dio? E che noi non possiamo arrivare qui aspettando che qualcuno ci dia qualcosa, ma dichiarando che noi siamo fonti, ognuno di noi è una fonte per dare acqua, per portare acqua viva. Grazie per ogni parola, Spirito Santo, grazie perché tu stai già parlando mio e al nostro cuore. Io voglio benedirti, dichiarare che ciascuna di queste persone sarà trasformata in questi giorni nel nome di Gesù.
Amen. Allora prendiamoci del tempo nei prossimi giorni, prenditi la Bibbia, prenditi la scrittura, leggi, studia, prega, prenditi del tempo, approfittane. sicuramente un buon tempo per andare al mare, per rilassarsi, ma non rinunciare al tuo rapporto personale con Dio, alla tua intimità con Lui. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio, dice il Signore. E quando noi ci fermiamo riconosciamo chi Lui è, Lui ha tutto il tempo per dire a noi chi siamo noi per Lui. Amen. Alleluia. Dai la mano alla persona che è accanto a te, terminiamo questa serata. Grazie Padre, grazie con tutto il cuore, grazie per la tua profondità. Signore, siamo ancora in superficie, c'è così tanto. Siamo ancora con l'acqua alle caviglie. C'è la profondità di un fiume che ci sta aspettando. Per questo noi ti ringraziamo, perché tu sei fedele, perché quando inizi un'opera buona tu la porti a compimento. Noi ti chiediamo stasera, nel nome di Gesù, inizia un'opera ancora più profonda nella nostra vita, ovunque essa ci porterà, qualunque costo, qualunque prezzo costerà. Siamo tuoi, siamo tuoi, apparteniamo. Persone prima di andare via, ti ricordo di fare un po' di silenzio.